Ruitora. Siamo agli sgoccioli delle veglie danzanti, o per essere più precisi, delle veglie di carnevale. Le maschere hanno avuto poca fortuna, ma al contrario, le veglie danzanti in questo carnevale si sono infittite assai. Volgono però alla fine e moriranno in una solenne ondata nel più vasto, nel più comodo, nel più popolare ambiente, al Politeama Casalese. Così recitava un articolo di costume del Monferrato del 6 febbraio del 1921, in previsione del martedì grasso successivo, l'8 febbraio. Il Cinema Teatro Politeama, il luogo della magia musicale e danzante, inaugurato l'11 aprile 1885 da una Ida che aveva entusiasmato tutti, a distanza di 35 anni, ancora poteva considerarsi la più prestigiosa e frequentata attrazione casalese. Si ballava al Politeama, si ballava al ritmo dell'orchestra in un ultimo colpo di coda dell'ormai esausta Belle Époque che si era infranta sulle atrocità della Grande Guerra. Si ballavano balli indiavolati, per usare un aggettivo molto frequentato nelle cronache del tempo per descrivere le danze e i ritmi creoli e afroamericani. Continuava così l'articolo. In quell'immensa sala capace di migliaia di persone e trasformata per l'occasione in un pittoresco ambiente reso simpatico e vivace da uno sfarzo di luce, affluiranno tutti gli amanti del ballo, perché colà, nella marea pressante, si balleranno One Step, Foxtrot, Hesitation, Jazz, Tango, Kangaroo Step, Fru Fru, Macice, Brasiliana, Ruli Ruli e Jadi Java e tanti altri balli noti e ignoti che noi non elenchiamo. Effettivamente, quei balli facevano pensare a esotismi lussuriosi. Il macice era un ibrido euro-afro-brasiliano che fondeva in modo spericolato le danze bantu, che avevano attecchito tra gli espatriati portoghesi in Brasile, il tango argentino e niente meno che la polka. Il java, o valzer musette, era un valzer rapidissimo, giocato su piccoli passi, i ballerini avvinghiati in una danza che, a dispetto di quel nome, java, era nata nella Parigi dei locali da ballo popolari degli anni 10. Per non parlare del Kangaroo Step, o Kangaroo Hop, che importato dall'Australia era stato bandito dall'Inghilterra post-vittoriana insieme a tutta la famiglia delle cosiddette Animal Dance, come il Turkey Trot, il Grizzly Bear, il Bunny Hop e il Camel Walk, considerate lascive e diseducative. E ancora c'era il One Step, il ballo che accompagnava le musiche del ragtime, genere antesignano del jazz e che si era guadagnato una nota di riprovazione addirittura dal Vaticano per la promiscuità che si creava tra i ballerini. Fu poi il momento del più noto Foxtrot, variazione del One Step, che richiamava il valzer ed era stato rielaborato a beneficio del pubblico bianco, così come il più romantico Hesitation. In quel febbraio del 1921, che anticipava fatti che avrebbero tragicamente cambiato la storia del nostro paese, si ballava dunque con abbandono e spensieratezza, ai ritmi languidi e sfrenati che arrivavano dalle Americhe. E soprattutto compariva per la prima volta sul giornale della nostra città quella parola, jazz, che in quel contesto voleva dire tutto e niente. Di cosa parliamo quando parliamo di jazz? Ancora oggi il mondo della musicologia fa fatica a elaborare una sintesi critica del jazz, un genere unico e irripetibile, prodotto di un sincretismo di culture e suggestioni musicali lontanissime tra loro. La storia del jazz parte da lontano, dalle ballate e dai canti di lavoro di estrazione africana, importati ed elaborati nel sud degli Stati Uniti dagli schiavi impiegati nella raccolta del cotone. Passa per la rielaborazione urbana di quei canti che diventano blues, intrecciandosi con le musiche della comunità bianca e anglosassone, e si contamina a New Orleans nella fusione tra sonorità creole, francesi, afroamericane e gli elementi della tradizione colta europea, l'opera, l'operetta, la marcia e la musica pianistica tardo-ottocentesca. Insomma, un melting pot davvero avventuroso. Thank you. Quando nasce il jazz? C'è chi fa partire il fenomeno jazz dal febbraio del 1917, ovvero dalla registrazione di Livery Stable Blues, da parte della Original Dixieland Jazz Band del cornettista Nick La Rocca e del batterista Tony Sbarbaro, due italiani di seconda generazione che furono protagonisti determinanti del jazz di New Orleans. C'è chi si fida del pianista reggae Jelly Roll Morton, che dice di aver inventato il genere e di aver usato per primo la parola jazz addirittura nel 1902. E c'è poi chi retrodata la nascita del genere addirittura al 1899, anno in cui Scott Joplin pubblicò e vendette in più di 100.000 copie gli spartiti di Maple Leaf Reggae. Ma torniamo a Casale. Una scoperta casuale ci fa portare la puntina del grammofono indietro di poco meno di 10 anni, da quel 1921 di balli spensierati. Domenica 28 luglio 1912, alla rotonda dei giardini pubblici presso Viale De Cristoforis, nel cuore dei giardini della stazione ferroviaria, alle 17.30 si tiene un concerto della banda musicale cittadina, dove si eseguono musiche di Giuseppe Verdi, Luigi Musso, Antonio Carlos Gomes e, tra le altre, del compositore alessandrino Ermenegildo Carosio. In programma c'è una sua partitura, Cakewalk. Il cakewalk era un genere musicale e al contempo una danza, nato nella comunità afroamericana a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento come parodia dei balli da sala della borghesia anglosassone. Il cakewalk fu determinante nell'evoluzione delle successive danze americane ed europee basate su ritmi jazz, e le sue sonorità anticiparono il ragtime. Ebbe così tanta risonanza in Europa a inizio secolo che Claude Debussy compose nel 1906 Golliwog's Cakewalk, brano contenuto nella suite per pianoforte Children's Corner dedicata alla figlia. Vale la pena allora soffermarsi sul compositore monferrino Ermenegildo Carosio. Virtuoso mandolinista diplomato al Conservatorio di Torino, Carosio raggiungerà trentenne nel 1916 la fama a livello nazionale con l'operetta Il Salvadanaio, su libretto ispirato all'omonimo vaudeville di Eugène Labiche. Ma è negli anni immediatamente precedenti che con lo pseudonimo E, puntato Oizorak, rovesciamento del suo cognome, scrive insieme al fratello Ettore tre motivi ragtime: Flirtation Rag, Detective Rag e Ragtime, quest'ultima sottotitolata Nouvelle Danse Américaine. Possiamo ragionevolmente dire che Carosio fu tra i primi a inoculare il ragtime e giocoforza il jazz nel panorama musicale italiano? Probabile, anche se non fu l'unico. La storia è naturalmente molto più complessa. Che negli anni precedenti la Grande Guerra ci sia aria di modernizzazione dei costumi è chiaro dalle cronache. Così scrive l'elzevirista Jean Regnier su Il Monferrato nel febbraio del 1913. Da molti anni il valzer classico a 6, a 3, a 2 tempi è scomparso per dar luogo ad una forma d'origine americana, il Boston, il quale non è che un valzer lento e strisciato. Bello, elegante, nato e fiorito nel popolo, il Boston ha trionfato, detronizzando le nobili danze della pavana, della sarabanda, della gavotta, del minuetto. Come vedremo, l'americanizzazione della musica popolare italiana sarà lenta, osteggiata duramente dall'imminente regime fascista, ma inesorabile. Con buona pace dei benpensanti. Negli anni a seguire, Boston, Foxtrot e One Step terranno banco in molte serate nelle sale da ballo di Casale, e non solo al Politeama, ma anche al Salone Kursaal, di proprietà dell'ingegnere Scipione Massazza, inaugurato nel 1914 in via Solferino, e nel Salone Roma, che apre i battenti in via Piccaroli nel febbraio del 1924 per opera della società Crova e Figlio, già gestori dei cinema Moderno, Mondial e Vittoria, e che si trasformerà solo nel 1938 nel mercato coperto. Il veglione del 1924 al Salone Roma porta il titolo inequivocabile di Jazz Band, e nell'articolo sul Monferrato si fa promessa di stranissime melodie. Mentre nel settembre dell'anno successivo al Poli si inaugura una serie di matinée dedicati a foxtrot e scimmie inglesi e americani, diretti dal maestro Antonio Gola, che ritroveremo 20 anni dopo repubblichino nella Brigata Nera a Tiglio Prato di Alessandria. Nella festa in maschera del Carnevale del 1928, organizzata al Teatro Municipale, con la verve dei cinegiornali del neonato Istituto Luce, il cronista racconta: L'allegria e la giocondità regnarono sovrane e l'indemoniato jazz band diretto dal maestro Giuseppe Ponzio non lasciò certamente inoperose le molte coppie che si gettavano vorticosamente in braccio a Tersicore. Esiste un'utenza di ascoltatori di jazz nella nostra città? Sono esistite pionieristiche jazz band casalesi nei primi 30 anni del secolo scorso? Una testimonianza incoraggiante ci arriva dai cosiddetti trattenimenti musicali che tra il 1927 e il 1936 tengono banco tra Piazza Carlo Alberto e Via Canina, dove sorge l'Opera Nazionale Dopo Lavoro, modello di ente ricreativo ideato da Mussolini nel 1925 per provvedere all'elevazione morale dei lavoratori. Presenza costante è il compositore e pianista casalese Mario Lavazza, di cui il corpo musicale del secondo reggimento del Genio, nell'ottobre del 1927, insieme a brani di Gounod e Verdi, a più riprese esegue il simpatico Charleston dei Celibi, di vera attualità, come recita il Monferrato. Attuale sicuramente, considerata la tassa sul celibato imposta proprio nel febbraio di quell'anno ai cittadini non ammogliati di età compresa tra i 25 e i 65 anni. Curioso come nello stesso anno il compositore napoletano Francesco Severino Cataldo presenti il One Step dei Celibi, ma non è dato sapere se ci siano state parentele tra i due brani e quale sia stata la primogenitura. Quello che è sicuro è che l'orchestrina jazz di Lavazza allieta le serate danzanti cittadine fino al 1936. Nel febbraio di quell'anno ha luogo all'Audace la presentazione di un nuovo brano di Lavazza, un melodico tango portante per titolo L'ultimo bacio sei tu, lanciato dal suo brioso jazz. Nella stessa serata lo spartito viene distribuito ai presenti, come si usava in quei tempi di ancora relativamente scarsa diffusione di grammofoni e dischi in gomma lacca. Alla fine di quell'anno Lavazza presenterà un altro brano, Il feroce Saladino, in una veglia danzante a tema. E grazie al preziosissimo aiuto del professor Bruno Raiteri, direttore d'orchestra e musicologo, e al suo notevole archivio creato dal padre Eugenio e da lui doviziosamente alimentato nel corso degli anni, che siamo venuti a conoscenza di tre composizioni di Lavazza che testimoniano la centralità della sua figura per il jazz di casa nostra, in quello scenario d'anteguerra. Per la casa editrice musicale Sabauda, Lavazza dà alle stampe nel 1931 il brano Egle, catalogata come Fox Slow, e sempre nello stesso anno e per la stessa editrice, Supremo Tango, mentre è dell'anno precedente addirittura il brano Primavera, pubblicato per le edizioni Cesare Andrea Bixio, sul frontespizio del cui spartito il maestro Lavazza viene immortalato, prova fotografica eccezionale, con la sua Electric Band, un quartetto per pianoforte, sax, violino e batteria, e all'occorrenza tromba e banjo. Lavazza nel dopoguerra sarà prolifico e stimato compositore e arrangiatore di musica leggera per orchestra. Probabilmente qualche stimatore del genere non si sarà perso le orchestre in servizio alla Radio di Stato, che in quegli anni timidamente apriva alla musica da ballo americana. O forse qualcuno si sarà avventurato nell'acquisto di un grammofono e di dischi jazz. La casa editrice musicale Umberto Iaffe di Via Bruna, che nel 1927 si trasferirà in Via Roma e dovrà combattere la concorrenza della poco lontana neonata Bottega dei Fonografi di Alberto Armani, a partire dal 1923 inizia la vendita di spartiti musicali di tutte le edizioni, dischi a 78 giri, venduti quell'anno a 10 lire l'uno, grammofoni Pathé, fonografi tascabili Mikifon, piani a cilindro automatici, organetti a disco e naturalmente strumenti musicali, pianoforti, chitarre, mandolini, violini, clarini, trombe, saxofoni e jazz band, il nome con cui si indicavano i pionieristici set di percussioni in dotazione ai primi gruppi jazz. Un'offerta questa che fa pensare a una domanda, un indizio che farebbe presupporre l'esistenza di qualche praticante del nuovo genere venuto dagli Stati Uniti. Eppure, fatta eccezione per quella di Lavazza, non si ha notizia negli archivi giornalistici della città di jazz band costituite a Casale tra gli anni 20 e la metà degli anni 30. Piuttosto sono le orchestre dell'operetta e del vaudeville della zona al servizio dei teatri cittadini che si prestano alla bisogna con i loro organici ridotti rispetto a quelli dell'opera e della musica sinfonica, e quindi più funzionali al repertorio della musica afroamericana. Casale, tutto sommato, non si trova in una posizione di troppo svantaggio rispetto al resto di un'Italia che nei primi 30 anni del Novecento verrà solo in parte lambita dalla novità del jazz. Se si presta attenzione alla storiografia del jazz italiano, citatissimo è il caso del banjoista Vittorio Spina, che nel 1917 si esibisce presso la sede romana della YMCA, la Young Men's Christian Association, insieme a una piccola orchestra di militari americani di stanza in Italia, guadagnandosi il titolo di primo musicista jazz nel nostro paese. Due anni dopo tocca la prima band italiana, l'Ambassador's Jazz Band, del sassofonista Carlo Benzi, che vanta nelle sue fila Arturo Agazzi, in arte Mirador, una curiosa figura di imprenditore, gestore di locali e musicista, che fu il primo a introdurre il moderno set di batteria jazz in Italia. Nello stesso 1919 l'orchestra del Trianon di Milano, sotto la direzione del maestro Nicola Moleti, registra At the Jazz Band Ball, versione tricolore e sensibilmente meno sincopata di un classico della Original Dixieland Jazz Band. Fa poi scalpore e scandalo nel 1925 la tournée italiana della cantante Lydia Johnson, il cui vero nome, Lydia Konstantinovna Abramovic, tradisce l'origine russa. Insieme alla jazz band Riviera Five, composta da elementi americani ed europei, Johnson entra in scena in frac dorato, cilindro di strass, guanti neri e in mano il bastone con cui dirigeva la piccola orchestra, rivoluzionando la figura della cantante fino ad allora conosciuta. Ma in quella casale alla fine degli anni venti, a tenere viva l'attenzione sul genere, non ci saranno solo le orchestre di stanza nel nord Italia, ma anche il cinema, che proprio in quegli anni sta vivendo la sua rivoluzione copernicana. Il rancore dei miei si estrinsecava per la mia mamma, prima di tutto nel rimpianto della vecchia via Roma, così buia e tortuosa, che c'era il cinema Gersi, che neppure ti puoi immaginare quanto era splendido. Il nonno Attilio entrò una volta di soppiatto per vedere che cosa proiettavano. Era il primo film sonoro. Uscì di corsa dal cinema e ci gridò commosso di entrare tutti, di pagare i biglietti, perché il mondo era cambiato per sempre. Come avrete capito, la via Roma di cui si parla non è quella che taglia il centro cittadino di Casale, ma la via Roma di Torino, la direttrice che congiunge Piazza Castello a Corso Vittorio Emanuele. Le parole che avete ascoltato sono quelle di Aldo Zargani, scrittore di origine ebraica recentemente scomparso. Ma quale film aveva visto il nonno di Zargani? E perché ne era uscito così sconvolto da invitare tutta la famiglia alla proiezione? Perché per il signor Attilio il mondo era cambiato. Sappiamo per certo che era il 3 maggio del 1929. Quell'anno quella pellicola era arrivata nei cinematografi delle grandi città italiane. E quando nel 1927 era uscito nelle sale degli Stati Uniti, sì, aveva davvero cambiato il mondo.